Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Gentili ascoltatori, ascoltiamo ora la lettura dell'87esimo versetto della Sura Al-Baqarah, la Giovenca. Seguirà la traduzione in lingua italiana. In nome di Dio, il clemente, il misericordioso. Abbiamo dato il libro a Mosè e dopo di lui abbiamo inviato altri messaggeri. E abbiamo dato a Gesù, figlio di Maria, prove evidenti e lo abbiamo coadiuviato con lo Spirito puro. Ogni qualvolta un messaggero vi portava qualcosa che vi spiaceva, vi gonfiavate d'orgoglio. Qualcuno di loro lo avete smentito e altri li avete uccisi.
Amici ascoltatori, Radio Italia dell'IRIP trasmette ogni giorno dalle 17.50 alle 18.20 ora di Greenwich, suon de corte, frequenza 5925 kHz, pari a 49 metri. Inoltre, per chi vuole ascoltarci in Iran, trasmettiamo anche su FM, dalle 14.20 alle 14.50, ora locale, frequenza 99,5 MHz.
E inoltre potete seguirci anche sui seguenti social: Twitter, @ Radio Italia IRIB. Siamo presenti anche su VK con questo indirizzo: redazione-italianairib. E sempre su Instagram, Pars Today Italian. E infine anche siamo su Telegram, @notizie-scelte.
Email di Radio Italia, radioitaliairib@gmail.com. Per chi vuole scrivere a Radio Italia, Radio Televisione della Repubblica Islamica dell'Iran, casella postale 19395/6767, Teheran, Iran.
E ancora amici, podcast, file audio dei programmi di Radio Italia, l'edizione del mattino e della sera, è scaricabile andando sul sito di Radio Italia parstoday.com/it, sezione programmi, giornale radio.
Iran, il discorso della guida suprema in occasione dell'anniversario della scomparsa dell'imam Khomeini. Afghanistan, autobomba a Kabul, vittime. Joe Biden più anticinese che Donald Trump. Salve amici ascoltatori, vi parla Soella, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Oggi venerdì 4 giugno 2021, tra poco vi presento il notiziario che poi farà seguito da una breve nota di commento, dopodiché vi presenteremo uno speciale dedicato proprio a triste ricorrenza. Infatti Iran oggi è in lutto e celebra in lutto si celebra l'anniversario della scomparsa dell'imam Khomeini, padre della Repubblica Islamica dell'Iran. La frequenza onde corte di Radio Italia è 5.925 kHz, pari a 49 metri. Per quanto riguarda il nostro email, Radio Italia, irip99@gmail.com. Grazie, a tra poco. Oggi la Guida Suprema ha parlato alla Nazione in occasione del 32esimo anniversario della dipartita dell'imam Khomeini. Il discorso è iniziato alle 11 ora locale, 8.30 circa in Italia. La Guida Suprema ha parlato dell'imam Khomeini, della rivoluzione islamica, dei complotti dei nemici e della resistenza del popolo iraniano. La rivoluzione dell'imam Khomeini oggi è più forte che mai, così ha celebrato e iniziato il suo discorso la Guida Suprema, il suo maestro Ayatollah Ali Khamenei, respingendo tutte le previsioni negative nei confronti della Repubblica Islamica. Fin dal primo giorno della rivoluzione islamica, i malvagi, coloro che non potevano tollerare questo grande fenomeno, proprio sia all'interno che fuori del paese, dicevano che la Repubblica Islamica non sarebbe durata per altri mesi, 6 mesi o un anno al massimo. Alla fine quando gli Stati Uniti hanno detto la stessa cosa, quando un loro alto funzionario, ha proseguito ancora il suo maestro Khamenei, ha dichiarato che la Repubblica Islamica non avrebbe compiuto i 40 anni, mai viste così tante previsioni di crollo, di caduta, di collasso nei confronti di un sistema politico, un governo nato da una rivoluzione come la Repubblica Islamica dell'Iran. L'Imam Khomeini morì la notte del 3 giugno 1969. Dopo la scomparsa, il consiglio degli esperti dell'Iran ha nominato l'Ayatollah Sayyid Ali Khomeini come il leader supremo. Ai funerali dell'Imam Khomeini presero parte 12 milioni di persone. Il test, la traduzione del discorso alla nazione del suo maestro Khomeini, troverete sul nostro sito di Radio Italia. Almeno 4 persone hanno perso la vita nell'esplosione di un'autobomba a Kabul, capitale dell'Afghanistan. La polizia di Kabul ha detto che l'attacco è stato condotto contro un autobus che trasportava civili nella provincia di Karkale, causando almeno 4 morti. Il bilancio potrebbe essere cioè destinato a salire. Purtroppo una serie di attentati a Kabul di recente ha provocato l'uccisione di decine di persone, la maggior parte civili. Sono aumentati le violenze in Afghanistan dall'inizio del ritiro delle truppe di occupazione degli Stati Uniti. Joe Biden più duro di Trump contro la Cina. Donald Trump ha vietato alle aziende americane di investire in compagnie legate all'esercito del Partito Comunista Cinese, ma Joe Biden ora ha rafforzato ed esteso il provvedimento. Il veto allarga tutto il settore della difesa e della sicurezza anche in relazione alla violazione dei valori democratici e i diritti civili come la sorveglianza delle minoranze etniche e religiose. Il presidente americano ha elencato nella cosiddetta lista nera 59 società cinesi. Il decreto entra in vigore il 2 agosto. Vaccino cinese in Brasile, ridotto numero decessi dal Covid. Esperimento del Brasile di vaccinare un'intera città con il vaccino CoronaVac cinese ha ridotto i decessi per Covid del 95%, fornendo ulteriori prove dell'efficacia del vaccino in gran parte del mondo in via di sviluppo. A tutti gli adulti di Serrana, una città di 45.000 persone nel sud-est del Brasile, è stato offerto il vaccino cinese tra febbraio e aprile come parte dell'esperimento Progetto S, il primo progetto di massa del suo genere contro il coronavirus. Il centro di ricerca del paese latinoamericano con sede a San Paolo, che ha organizzato lo studio in collaborazione con l'azienda cinese Sinovac, ha dichiarato che i casi di decessi per la malattia sono precipitati a Serrana, mentre nelle regioni vicine hanno registrato un aumento delle infezioni. La prima zona verde italiana secondo l'Unione Europea. Il Molise è la prima zona verde italiana nell'Unione Europea e tra le prime 7 in Europa, è quanto emerge dalla nuova mappa sui contagi nel continente europeo. Verde indica che a 14 giorni l'incidenza è meno di 25 casi ogni 100.000 abitanti e il tasso di positività è meno del 4%. Grazie per l'ascolto, tra poco con il commento di oggi. Canada, la vergogna, la strage dei bambini indigeni. La La notizia dell'orribile scoperta fatta sul terreno di un ex istituto educativo per studenti indigeni in Canada ha riportato alla luce il passato oscuro di questo paese, solitamente considerato un esempio della cosiddetta democrazia e pace sociale in Occidente. Un'indagine condotta grazie all'impegno del popolo indigeno nella provincia del British Columbia ha individuato una fossa comune nell'area circostante la scuola residenziale indiana di Campus, dove erano stati sepolti almeno 215 cadaveri di studenti indigeni. Questo ritrovamento è già il più rilevante di questo genere e dopo ricerche più approfondite, il numero di minorenni sepolti senza alcun segno distintivo e la cui morte non è stata mai registrata potrebbe salire ulteriormente. Altre fosse comuni, anche se mai con una quantità simile di resti, erano già state ritrovate negli anni scorsi in svariati siti delle cosiddette scuole residenziali, gli studenti che il governo canadese ha tenuto in funzione fino agli anni 90 del secolo scorso, sostanzialmente per sradicare la cultura indigena tra i giovani nativi. I resti sepolti nella scuola di Campus appartengono in alcuni casi a bambini di appena 3 anni.
Un popolo in lutto. Sguardo profondo, fisso, consapevole e indagatore, occhi neri scintillanti di luce interna, lineamenti del volto sottili e regolari, solennità e semplicità del gesto, portamento ieratico e distaccato, alla cui nobiltà e dignità davano maggior risalto in lunghi abiti scuri della religione ed il turbante nero dei discendenti del nobile profeta. Quest'uomo, nelle cui vene scorreva lo stesso sangue di Muhammad, la pace e la benedizione di Dio sia con lui e con la sua pura famiglia, era Ruhollah Musavi, detto Khomeini, eminente giurista, gnostico illuminato, poeta ispirato, acuto filosofo e teologo profondo, colui nel quale il popolo iraniano e il mondo sciita avevano incominciato a ravvisare in tutta spontaneità e con entusiastica fermezza di convinzione l'artefice provenziale e la guida politica e spirituale del riscatto islamico. È già di prim acchito dalle sue stesse fattezze esteriori, così come dai tratti del portamento, ci si poteva accorgere che occidentali, a dispetto di tutte le altre psicologiche e culturali, di come questa figura fosse la materializzazione di un qualcosa di inafferrabile. Quest'uomo veniva certo da lontano. Gli occidentali non sapevano da dove e non nel senso di una banale distanza geografica ormai quasi annullata dai mirabolanti marchingegni della modernità globalizzatrice, ma in quello di una lontananza simbolica e metafisica del tutto irriducibile alle comuni misure dell'Occidente. Il suo mondo d'origine e patria d'elezione era quello della rivelazione profetica, la cui luce ha il fulgore della gloria divina, il cui cielo ha il colore del sangue dei martiri di Karbala e di tutti coloro che sono caduti sulla via di Dio, la cui terra è la pura gemma della fede e delle opere conformi alla sua legge, dalle quali la linfa fulgente della sua grazia distilla l'ambrosia inaffibabile dei frutti paradisiaci. Ma all'incommensurabile lontananza di questo dominio superno
fa riscontro la sua vicinanza estrema, l'intima sua presenza al mondo occidentale che sfiora il limite di una paradossale identità, giacché, come si legge nel Sacro Corano, a lui appartiene il segreto dei cieli e della terra. Dalle altezze della sua conoscenza gnostica, Ruhollah Musavi Khomeini era perfettamente consapevole di tutto questo. Egli ben sapeva che Dio è l'unica realtà e che il mondo è fusione della sua gloria, sia pur nella sua infinita dissomiglianza, al di là di ogni rapporto estrinseco di casualità, e ben sapeva che il compito dell'uomo aprirsi a questa effusione, conformarvisi nella sua completezza per esserne un riflusso partecipe dello splendore, e non una scintilla impazzita che vaghi nelle tenebre o in esse si vada dissolvendo. Apprendiamo dalle biografie dell'Imam Khomeini che la sua vita presenta una netta cesura ad una prima parte in cui la pratica alacre della gnosi aveva distillato dagli inchiostri della sua penna i frutti esteriori del suo sapere sotto forma di scritti di filosofia, di teologia, di simbolica, di mistica, spazianti senza soluzione di continuità, ma secondo l'armonica compiutezza dei gradi successivi di una concatenazione gerarchica, e dal livello della ragion dialettica sino al dominio più propriamente metafisico ed esoterico. A questa prima parte della sua vita e della sua opera fa seguito, come dice egli stesso nei suoi scritti, una seconda età in cui, dopo che l'inchiostro della penna gli si era dissecato tra le mani, Dio lo aveva chiamato al passaggio negli statui e della molteplicità. L'Imam Khomeini obbedì e senza esitare alla chiamata divina. L'Imam Khomeini seppe attuarlo nella realtà effettuale di un'epoca tenebrosa, quante altre mai, il che dà maggior risalto alla sua grandezza. A nostro avviso, solo l'assistenza divina per il tramite dell'Imam occulto può fornirci la chiave di un successo altrimenti inesplicabile. Ed in effetti la sua opera, nel considerarla, ha del miracoloso. Con le sole armi della fede in Dio e dell'osservanza della sua legge, egli si guadagnò il riconoscimento spontaneo ed unanime degli iraniani, di un popolo il quale, non dimentichiamolo, sembrava ormai avviato a precipitare sulla china rovinosa di un'irreversibile secolarizzazione e occidentalizzazione, e riuscì ad abbattere un despota tanto possente quanto sanguinario, disperdendo i suoi satelliti e quasi paralizzando lo strapotere dei suoi protettori, del tutto incapaci non soltanto di reagire efficacemente, ma neppure di capire che cosa stesse accadendo sotto i loro stessi occhi. E lo spettacolo indimenticabile dei milioni di iraniani riunitisi ad accoglierlo nelle vie di Teheran dopo il ritorno dall'esilio fu il suggello della vittoria di Dio stesso e della sua legge contro le forze del caos e della dissoluzione. L'Iran tornava ad essere, primo caso nell'età contemporanea, terra dell'Islam. Darul Islam e sfidava frontalmente le potenze sataniche dominatrici di questa età di tenebra. Non per nulla la comunità sciita acclamò Khomeini con l'appellativo di imam, quasi ravvisando nel successo della sua azione una prefigurazione minore dell'avvento dell'imam Mahdi, che Dio affretti la sua apparizione al più presto possibile. Ma non fu questa la fine della sua opera. Ristabilito in Iran un governo islamico, il primo dai tempi del profeta, e gli dovette guidare il suo popolo nella lotta contro l'aggressione militare scatenata dall'Occidente per interposta persona e contro il blocco economico, il terrorismo interno, i tentativi di sedizione dei traditori prezzolati. Ma innanzitutto la sua fu un'opera di edificazione spirituale che riuscì a formare una comunità compatta, pronta ad versare in nome e in difesa dell'Islam il suo prezioso sangue fecondatore. Le centinaia di migliaia di martiri della guerra imposta lo dimostrò a tutto il mondo. E la sua dipartita fu la sua apoteosi. Milioni e milioni di persone, tutto un popolo in lutto e in pianto, nel ricordo della guida politica e del padre spirituale, di colui che li aveva condotti alla vittoria nel piccolo e grande jihad, ridando loro la dignità di credenti e di uomini liberi. Oggigiorno l'opera dell'Imam Khomeini appare più salda e attuale che mai. La rivoluzione dell'Imam Khomeini è in senso letterale un revolver che procede dal moto interiore di ritorno a Dio, al profeta e dall'Imam che egli seppe attuare innanzitutto dentro di sé e da quel grande jihad, sforzo supremo di adeguamento alla volontà dell'Altissimo, che dalla sua persona poté anche esteriorizzarsi dando luogo a tutto un moto ascendente d'ordine collettivo, politico e sociale che oggigiorno, al di là di tutte le ostilità, le incomprensioni, le distorsioni di veri e propri tradimenti, tende sempre più ad imporsi all'umma islamica e per suo tramite all'umanità intera come l'unica via che abbia senso percorrere.
Thank you.